In altre parole.
In verità 8:19, appuntamento con In altre parole. La nostra ospite di questa settimana, Cinzia Sciuto, giornalista e saggista, direttrice di Micromega, la rivista considerata una tra le più importanti riviste italiane di approfondimento culturale e politico. Cinzia Sciuto è già in diretta con noi. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, agli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, noi lo dicevamo stamattina già in rassegna stampa, tra le più importanti notizie di oggi c'è quella di Papa Leone XIV che ieri ha tenuto su Regina Coeli in Piazza San Pietro a Roma, e noi questa mattina infatti volevamo proprio parlare del Papa, del conclave, ma soprattutto del seguito mediatico, insomma dell'attenzione mediatica, ecco, che ha avuto tutta la questione, diciamo, a partire dalla morte di Papa Francesco e poi insomma le settimane che si sono susseguite fino al conclave e adesso appunto a questa prima di Papa Leone XIV. E tra l'altro proprio questa mattina, per restare sulla stretta attualità, il Giornale pubblica un articolo a firma di Giovanni Orsina che si intitola proprio "Se Leone frena l'ossessione mediatica per il Vaticano". Un'ossessione mediatica che appunto è iniziata con la scomparsa di Papa Francesco, che a dire del giornalista ha avuto ben poco a vedere con la dimensione religiosa dell'avvenimento, e una ossessione mediatica per la successione al soglio che non è stata poi così diversa, lui dice, dalle tante altre ossessioni mediatiche dei nostri giorni, in definitiva con Francesco e Leone nel ruolo delle celebrities e il processo di soluzione del nuovo Papa vissuto come un talent show. Se questa vicenda ci dice qualcosa del nostro tempo, ci dice allora la storia che ci racconta è fatta di bulimia comunicativa, uno stato perenne di sovraeccitazione, fame mai sazia di emozioni artificiali a buon mercato. Ci si può chiedere peraltro fino a che punto tutto questo abbia risposto a una richiesta reale dell'opinione pubblica e quanto invece sia stata prodotto dai meccanismi interni che governano i mass media. Questi alcuni dei punti cruciali del pezzo. Cinzia Sciuto, noi da dove vogliamo partire?
Ma sicuramente la morte di Papa Francesco ha colpito moltissimo sia i credenti sia i non credenti. Papa Francesco era un papa molto amato anche fuori dalla Chiesa Cattolica, e dunque, diciamo, l'apparato mediatico, in particolare quello italiano, naturalmente, non soltanto, però io vivo in Germania e anche in Germania, insomma, c'è stata parecchia attenzione, non ai livelli bulimici italiani, però insomma c'è stata particolare attenzione sia alla morte e ai funerali di Papa Francesco, sia nell'attesa del successore. Devo dire, noi dimentichiamo anche abbastanza facilmente, perché io ricordo che qualcosa di analogo era già accaduto nel 2005 alla morte di Giovanni Paolo II, un altro papa straordinariamente amato. Ai funerali di Francesco si è detto ha partecipato una folla enorme, ed è verissimo, ma quella che c'era ai funerali di Giovanni Paolo II fu persino più imponente. E adesso non posso fare dei paragoni, diciamo, sulla copertura mediatica, ma anche in quell'occasione certamente la morte di Giovanni Paolo II, che ebbe un pontificato molto lungo e tra l'altro molto politicamente di grandissimo rilievo, peso storico, geopolitico, credo ben più di quello di Francesco, quindi anche in quell'occasione la copertura mediatica fu sicuramente enorme. Abbiamo avuto la parentesi di Papa Ratzinger, che invece, non essendo un papa molto mediatico, non aveva fatto ingolosire i media. È verissimo quello che veniva detto in queste righe dell'articolo del giornale, e cioè che chiaramente la situazione mediatica oggi, con l'esplosione dei social media, ha reso questo evento particolarmente ghiotto, perché si presta moltissimo ovviamente a essere virale. Non ci sono più soltanto i mass media tradizionali, ma ci sono decine di migliaia di telefonini che, esatto, riprendevano il comignolo, che no, hanno moltiplicato l'attenzione anche in questo senso.
Infatti credo, se ricordo bene, insomma, quando ci fu l'elezione di Papa Francesco, io ricordo proprio una piazza San Pietro, già credo al buio ad un certo punto, e si vedevano tutti questi telefonini. Credo che fu la prima volta quella in cui proprio si vedeva, ecco, una piazza così, con così tante persone naturalmente, ma poi con questi telefonini che riprendevano, ecco, che facevano luce ovunque, ed era un po'... Poi è anche vero che Papa Francesco forse è stato il Papa che ha saputo meglio usare i social, no? Già Ratzinger era approdato su Twitter, però forse Papa Francesco ha avuto in questo una marcia in più.
Certamente Ratzinger non era tipo da social,
No.
questo è certo. Io penso che in effetti se c'è un'unica vera rivoluzione, tra virgolette, del papato di Francesco è proprio questa, è quella mediatica comunicativa. È stato un papa fortemente capace di trascendere i confini della Chiesa, di parlare a tutti e di usare i social, perché i social si prestavano molto al suo tipo di comunicazione, molto semplice, diretta, schietta, il che non di rado lo ha fatto anche inciampare in qualche così incidente diplomatico.
Certo. Senta, adesso voi a Micromega ve ne siete occupati molto naturalmente del tema, da diverse sfaccettature. Adesso io non so, ho aperto questo articolo, ma anche lei naturalmente ne ha scritto, questo di Ingrid Colanicchia, che dice Bergoglio è il papa degli ultimi ma non delle ultime, che forse mette a fuoco uno dei punti cruciali che vi sta a cuore come dire, nel ricalibrare un po' quella che è stata la figura di Papa Francesco.
Sì, esatto, noi abbiamo, sì, ce ne siamo occupati un po', ma neanche troppo, nel senso che non abbiamo occupato le nostre pagine integralmente con il Vaticano, come invece hanno fatto gran parte dei media. Naturalmente ce ne siamo occupati perché è una personalità di grande rilievo nel nostro mondo. Ce ne siamo occupati dalla nostra angolazione, cioè abbiamo sottolineato questa infatuazione per noi inspiegabile che c'è stata da parte del mondo, così diciamolo molto genericamente, di sinistra per questo Papa, perché è stato un Papa che è stato considerato una specie di faro della sinistra, più volte è stato definito come l'ultimo o l'unico leader di sinistra al mondo. Ora, c'è una strana concezione della sinistra se si individua il capo di una istituzione arcaica, patriarcale, intrinsecamente per definizione conservatrice come quella cattolica, come leader della sinistra. E abbiamo sottolineato sia io sia la collega Colanicchia in questo articolo almeno un aspetto che a noi sta molto a cuore, cioè la misoginia di Papa Francesco, che più e più volte ha ribadito che di fatto le donne devono stare un po' al loro posto, tanto che il tema del diaconato femminile, del sacerdozio femminile è stato chiuso con questo Papa, nonostante abbia lui dato alcuni incarichi importanti ad alcune donne dentro diciamo, la struttura della Chiesa. La dottrina, il nocciolo teologico che pone la donna in una condizione di sostanziale inferiorità. Ora, loro non direbbero così, direbbero che ognuno ha il suo ruolo, che ognuno deve svolgere la sua funzione, questa idea della complementarietà, però è una trappola, diciamo, retorica per far rimanere le donne al loro posto. Più e più volte Francesco si è espresso contro l'aborto con parole durissime, ha definito l'aborto sempre un omicidio, ha parlato dei medici che lo praticano come dei sicari. Ora, come una persona che ha questa immagine della donna possa essere considerato un leader della sinistra, francamente a noi rimane inspiegabile.
E quindi, insomma, questo è uno dei punti che voi avete sottolineato. Adesso per tornare, perché siamo in chiusura all'articolo del giornale, qui magari mi interessava il suo parere, appunto, rispetto a ieri, al discorso di Papa Leone XIV in Piazza San Pietro, ci dice Giovanni Orsina sempre: Papa Prevost deve essersi ben accorto di quanto pericolosa sia questa sovraesposizione della figura del pontefice, sovraesposizione naturalmente mediatica, e lo dice appunto commentando quelle che sono stati finora i discorsi pubblici che ha tenuto, e dice che appunto riporta le sue parole, e lui ha detto: chiunque nella Chiesa eserciti un ministero di autorità dovrebbe avere l'obbligo irrinunciabile di sparire perché rimanga Cristo, farsi piccolo perché lui sia conosciuto e glorificato. E dunque dice, ha lanciato un messaggio importante che sembra quello volendo prendere anche in qualche modo le distanze da Papa Francesco, dunque non farsi troppo protagonista e non diventare troppo un papa mediatico, mediatizzato. Non so lei cosa ne pensa.
Ma io penso che questi è troppo presto per dare un
Ecco.
giudizio sul papato di Leone XIV. Penso che questi siano anche messaggi interni alla curia. Papa Francesco, lo sappiamo, non era molto amato in Vaticano perché la sua figura oscurava proprio anche con questa sovraesposizione mediatica, oscurava l'apparato e la struttura della Chiesa. Papa Leone XIV penso che abbia voluto un po' tranquillizzare i colleghi cardinali che lo hanno appena eletto, dicendo che appunto vuole, come dire, fare un passo indietro e non essere troppo protagonista, ma ridare anche centralità all'apparato della Chiesa. Tra l'altro lui è un uomo di apparato, voluto da Francesco, quindi è un papa che comunque sta in continuità con Francesco, non è in contrapposizione perché è stato Francesco che ha dato una accelerazione alla carriera ecclesiastica di Papa Leone XIV. Però sono due personalità diverse e lui credo che abbia voluto soprattutto mandare un messaggio interno alla Chiesa.
Ecco, come diceva giustamente lei, insomma, è presto adesso per fare già pronostici, insomma, per dire abbiamo già capito tutto, come insomma si è voluto forse fare per il suo discorso anche quando è stato eletto, no? Che alla fine si sono dati tantissimi significati a tantissime, o alle poche parole, io direi che lui alla fine ha utilizzato perché è stato un discorso breve, eppure tanti significati si sono colti, giusti o sbagliati che fossero, insomma, il tempo ce lo dirà. Noi invece ci risentiamo sempre domani alle 8:18 qui su Rete 2. Grazie, Cinzia Asciuto.
Grazie a voi, a domani.
Rete 2.